su Radio Radio, un giorno speciale.
Il giorno speciale di Radio Radio, eccoci qui puntuali al nostro appuntamento del venerdì, sono le 12.09, buongiorno e benvenuto a Francesco Febbraro.
Buongiorno, buongiorno a te Claudia, buongiorno a tutti, un saluto a Francesco che
si rimetterà presto, ha festeggiato lui, no, ha preso una sbornia,
ha festeggiato perché la caduta del governo, visto contento perché lui spera che torni il re,
certo.
Come sapete, e quindi però questa cosa gli ha fatto anche male,
perché
poi l'alcol lo regge ma non più di tanto.
Allora dai, prima di dedicarci al tuo, insomma, il tema di oggi, dacci un commento, una tua piccola analisi, lettura dei fatti, di una
difficilissimo,
possibile...
Difficilissimo perché richiede un discorso serio. E spero, se vorrete, se può interessare il mio punto di vista, faremo un discorso a parte.
A parte, allora forse
questo,
il prossimo venerdì
anche perché,
faremo un'analisi.
Diciamo, magari venerdì, io sto cercando di evitare di entrare nella mia parte di trasmissione a parlare di politica, anche se poi c'è sempre una contiguità tra
le cose concrete,
e la vita,
certo.
E quindi la politica. Però questa volta la voglia di dire qualcosa mi è venuta, ovviamente, per cui però voglio dire in maniera organica e poi forse a freddo, a mente un po' più fredda, perché la settimana prossima saremo in una condizione di poter valutare meglio tutta una serie di fatti che sono avvenuti e anche il quadro che si prospetta,
che si sta
vedremo
per
anche
formare.
Che cosa avverrà, perché molto dipende da quello che avverrà in questa settimana, da che decisioni prenderà il capo il capo dello Stato, da che cosa, dallo spirito di responsabilità che speriamo alberghi anche nell'animo di coloro che si stanno ubriacando in questi giorni e che non rimangano ubriachi, e anche nel senso di responsabilità di dare un contributo al paese di coloro che potrebbero apparire degli sconfitti ma che non è detto che lo siano.
Benissimo, e veniamo ad oggi.
Perché oggi invece voglio parlare di tutt'altro argomento. Claudia, tu ricorderai sicuramente che nella prima trasmissione che ho fatto quest'anno ho ricordato, come era giusto, tra le tante cose, oltre all'anno bisesto del quale abbiamo parlato, ricordate che quest'anno passano 40 anni dal 68.
Sì.
Ora, io credo che se ne parlerà tantissimo, insomma,
certo.
Quest'anno. Sarà anche, diciamo, l'occasione per una riflessione sulle speranze di quel periodo, ma anche sugli effetti che ha prodotto nella società e nella vita politica del nostro paese. Gli effetti collaterali, forse alcuni buoni e alcuni forse non buoni, chissà. Soprattutto dei cambiamenti che ha introdotto nel nostro paese, perché vedete che parlare del 68 significa parlare di cambiamenti. Noi oggi coinvolgeremo anche i nostri ascoltatori su questo ragionamento che cerco di fare. Noi possiamo discutere su ciò che il 68 ci ha lasciato in eredità, possiamo discutere,
sì,
quanto vogliamo,
sì,
ma sicuramente una cosa che non si può discutere è il fatto che da allora la nostra società non è stata più la stessa di prima. Su questo credo che non ci siano dubbi. 68 in qualche modo ha segnato una sorta di linea di demarcazione netta, no? Tra il prima e il dopo, con tante cose che sono cambiate, e alcune di queste io aggiungerei anche per fortuna in modo definitivo, nel senso che il cambiamento è stato radicale su alcuni fronti, irreversibile. Io da oggi vorrei iniziare a parlarne, chiedendo appunto il contributo dei nostri ascoltatori, con un contributo di ricordi e di riflessioni dei nostri ascoltatori, una sorta di terapia di richiamo, come si fa per l'antitetanica, per i vaccini.
No,
facciamo
una
terapia di richiamo. Agli ascoltatori più adulti io vorrei chiedere di ricordare, mentre a quelli più giovani, che del 68 forse hanno sentito parlare, chiederemo il loro punto di vista invece sugli effetti di quel cambiamento che è stato introdotto dal 68. Che non è stato concluso nel 68, ma che è stato introdotto. Sarà un modo per ricordare un po' come eravamo, no? Ma anche l'occasione per valutare, diciamo, lo stato di salute della nostra società, che è in gran parte figlia di quei cambiamenti, questo è un dato oggettivo. Ad esempio, dal mio punto di vista, io cerco di provocare un po' il modo di pensare di tutti noi, partendo da cose che appaiono banali, che poi in realtà banali non sono. Ad esempio, una delle trasformazioni più profonde da 40 anni a questa parte, non figlia del 68, anzi per alcuni versi l'opposto di quello che il 68 voleva, ma una delle trasformazioni più profonde, anche se è venuta in modo abbastanza strisciante, nel nostro modo di vivere rispetto ad allora, soprattutto almeno nelle grandi città, riguarda il modo di mangiare e i luoghi del mangiare. Dice, ma che c'entra questo col 68? Apparentemente non c'entra niente, non c'entra molto. Vi prego di perdonarmi se cito un ricordo personale. Nell'estate del 1970 e del 1971 io ho passato appunto l'estate, l'otto scorso estate, a Aarhus, che è la seconda città della Danimarca. cioè ci andai a fare a Horus. Io ero un ragazzetto all'epoca, i danesi erano anni luce avanti a noi sulla libertà sessuale e sociale, devo dire anche, e come molti ragazzi della mia generazione, peraltro spinti anche dalla lettura di libri come On the Road di Kerouac, che è considerato il Vangelo della Beat Generation, come sapete, avevo iniziato a girare l'Europa in autostop. La Danimarca, devo dire, era incredibilmente diversa dall'Italia. Eppure vi devo dire che la cosa che mi colpì di più non fu la libertà sessuale dei danesi, che per noi era assolutamente impensabile, ma le loro abitudini alimentari, ma non tanto per quello che mangiavano, ma per come e dove mangiavano. All'ora di pranzo a Horus la gente si riversava per strada, si serviva di hot dog dai carrettini, no? Quindi venivano gli hot dog per strada, oppure consumava un pasto veloce nei caffè e nelle rosticcerie. Questa cosa a me sembrava assurda all'epoca. E insomma, lo ricordiamo tutti, chi ha qualche annetto sulle spalle, da noi all'epoca il pranzo si faceva a casa con quasi tutta la famiglia presente, era una sorta di rituale ineludibile, no? I genitori tornavano a casa per pranzare, l'intervallo del pranzo era dalle 12 alle 16, l'ora dei commercianti, fondamentalmente degli artigiani e di molti uffici privati, perché poi gli uffici pubblici chiudevano tutti inesorabilmente alle 2 all'epoca, quindi il pomeriggio c'era il tempo di tornare a casa e pranzare. E il massimo del fast food che io ricordi dell'epoca era, che però non sostituiva il pranzo, anzi sostituiva sia il nuovo spuntino, erano le pizzerie a taglio, che oggi sembra una cosa normalissima, ma all'epoca erano, da poco erano state introdotte nella nostra vita. La pizza a taglio aveva sostituito la pizza tonda, quella della sera, della trattoria, no? E la pizza a taglio con le rosticcerie, con le macchine, io ricordo ancora la marca di queste macchine, era la Rotis-O-Mat, la macchina che cuoceva i polli allo spiedo. Stavamo lì noi ragazzini a guardarli tante volte così, incantati. Ora, io vedendo i danesi all'epoca, pensavo che da noi non sarebbe mai successa questa cosa, ma non avevo assolutamente idea che invece proprio da lì a poco, perlomeno nelle grandi città, ci saremmo trovati proprio esattamente nella stessa condizione dei danesi. In pochi anni la nostra vita ha subito un'incredibile velocizzazione e accelerazione e di conseguenza compressione dei tempi, no? L'orario continuato e la pausa pranzo breve hanno sostituito l'orario spezzato e il convivio quindi che c'era nelle famiglie, e le nostre abitudini sono cambiate radicalmente. Le merendine hanno sostituito il panino, le bibite gassate hanno soppiantato il succo o la spremuta di frutta che si faceva a casa. Ora, una parte di questo cambiamento è dipeso dalla crescita delle città e del traffico, che quindi uno dice, vabbè, come faccio a tornare a casa se, no, anche in 3 ore oggi sarebbe impossibile tornare a casa, pranzare e rientrare al lavoro, no? Quindi la crescita delle città in qualche modo ha condizionato questo aspetto. Molto, sapete, che è dipeso anche dal nuovo e diverso ruolo che le donne, cara Claudia, sono riuscite a conquistare nella società, lavorando, emancipandosi. Questo è sicuramente un effetto del 68. Con le pause brevi, la moglie al lavoro e i figli che stanno alle scuole a tempo pieno, sinceramente viene meno il senso, anche ammesso che ci sia il tempo, viene meno il senso di radunare la famiglia a pranzo. E quindi in qualche modo anche noi siamo diventati in brevissimo tempo come avveniva i danesi all'epoca, quando io ero ragazzo. Ora, fin qui va tutto bene dal mio punto di vista, non c'è nulla di cui ragionare più di tanto, è un dato. Se non che questo ha modificato tutte le nostre abitudini alimentari di conseguenza, no? E nel lungo periodo, sommando questo cambiamento con l'incremento della vita sedentaria che sappiamo, insomma, che riguarda un po' tutta la popolazione, i risultati cominciano a essere devastanti. E quindi alcuni cambiamenti forse non sono così tanto vantaggiosi. Guardando alcuni dati che riguardano il nostro paese e gran parte del mondo occidentale, ahimè, si scopre che stiamo diventando un popolo di obesi, con gravissimi risvolti sulla salute pubblica, diciamo, e sulla salute dei giovani. L'inserto, proprio ieri, l'inserto Salute di Repubblica, parlava dell'obesità proprio come di un'emergenza mondiale. Pensate, il 50% della popolazione europea è in sovrappeso. In Italia il costo, pensiamo a quanto ci costa questo scherzo, il costo dei ricoveri legati al problema dell'obesità supera i 23 miliardi di euro l'anno. Tutta colpa dei fast food? Ora, è vero che il film Oversize Me in qualche modo ci ha fatto capire quanto certi fast food, in un certo modo di mangiare, possa rovinarci. Però forse non è solo colpa dei fast food, in parte c'è anche il ruolo della televisione, il ruolo del fatto che i bambini stanno meno in strada, stanno più a casa, si muovono meno, alcuni fanno sport ben organizzato, ma pochissimi fanno tanto sport, tanto movimento come lo facciamo quando eravamo bambini. E poi c'è tanto uso di televisione. Pensate che l'uso della televisione aumenta del 9% il rischio di obesità nei bambini. E questo rischio aumenta ancora di più, diceva questo studio, se la televisione sta in camera da letto. Quindi insomma c'è da stare preoccupati. Tra i giovanissimi aumenta di misura purtroppo il diabete. sì, come effetto di questa. E poi insomma basta, ci guardiamo intorno, lo vediamo, cioè, la moda dell'ombelico di fuori ci ha fatto vedere tante ragazze con l'ombelico di fuori, ma la gran parte, più che belle figliole, sono delle cicciottelle,
sono un po' sovrappeso,
un po' sovrappeso,
con questi fianchetti,
insomma, esatto, questi fianchetti, anche quelle che sembrano magre, poi vai a vedere intorno alla vita,
forse insomma, perché prima quei busti servivano a qualcosa, a tenere il punto vita un po' più, adesso via,
allora,
niente.
Fatta questa prolusione, fatta questa riflessione, sì, io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori attraverso,
ma è un tempismo perfetto,
il filo
devo
diretto
dire.
Ma niente niente, era meglio quando stavamo peggio, cioè era meglio una volta quando la nostra società era un po' più semplice, però forse dava alcuni aspetti positivi. Quali abitudini, per esempio, i nostri ascoltatori più adulti, perlomeno, quali abitudini hanno dovuto abbandonare in questi 40 anni i nostri ascoltatori rispetto ad allora, e di chi è la colpa se i nostri ragazzi sono sempre più cicciotti?
Allora, apriamo il filo diretto 06 88 33 033. Il giorno speciale di Radio Radio, ancora buongiorno e benvenuto a Francesco Febraro.
Eccoci.
Allora, i numeri del filo diretto, li riapriamo, li ricordiamo, tra l'altro potete anche mandare SMS, verranno letti in tempo reale, 06 88 33 033, 800 86 25 01 per il filo diretto, gli SMS 338 89 00 508, 338 89 00 508. Mi chiedevo, Francesco, mi ha divertito molto questo aspetto con cui, sì, immagino hai iniziato a parlare,
sì,
di un tema, perché potrebbe,
ne parleremo più volte,
rispetto a diverse altre anche
io cercherò, farò questo tentativo disperato di parlare di cose dei quali non parleranno gli altri, perché in quest'anno,
certo,
si parlerà, molti altri, anche alcuni credo molto più autorevoli di me, che l'hanno vissuto forse anche più di me. Io ho vissuto il 68, ma diciamo ero giovane, quindi diciamo non da ruolo da protagonista, da protagonista delle iniziative che si, sì, portavano nelle scuole. Tra l'altro all'epoca non avevo neanche una coscienza politica, ma mi interessai di politica, mi resi conto che gli studenti dovevano partecipare alla vita del paese con le loro opinioni, non solo studiando, che era doveroso,
sì,
ma anche insomma contribuendo con le loro idee e anche con la parte di proteste. Io ricordo la prima manifestazione alla quale ho partecipato nel 68, è stata una manifestazione di destra fondamentalmente, perché diciamo in realtà era organizzata dagli studenti democratici, ma era diciamo sponsorizzata dagli studenti di destra, che fu giustamente la manifestazione. Io andavo al liceo Plinio Signore e adiacente, attaccato al liceo Plinio Signore, c'era l'ambasciata dell'Unione Sovietica e quindi andammo a manifestare contro l'invasione dei carri armati a Praga.
Sì.
Contro la primavera di Praga, insomma, sì, l'invasione da parte dei sovietici, delle truppe non mi viene da dire dell'asse, ma non è l'asse, del patto sovietico, insomma, adesso non mi viene il nome. Fu una manifestazione di destra per me, che tutto sommato poco dopo mi sono scoperto essere di sinistra, nel senso di avere tutt'altro.
Hai fatto le tue analisi del sangue, sai che c'è.
Ci sono cose, io adesso, ognuno di noi credo che abbia un proprio percorso.
Sì, sicuramente.
Che può raccontare, che è sicuramente appassionante, e quindi io non vi voglio tediare col mio. Però nel mio caso io mi sono scoperto man mano una posizione politica. Non ho aderito a un partito così perché, non so, papà la pensava in un modo, io lo volevo pensare in un altro, oppure come mio padre, ad esempio, o perché mi sono fatto condizionare da amici, conoscenti, eccetera. Io ho fatto un percorso anche abbastanza tortuoso, devo dire, con il quale pian piano mi sono accorto di appartenere a uno schieramento, a un partito, proprio a un'idea,
sì,
percorso che sta risultato di alcune letture che certamente mi hanno indotto degli amici, perché io ricordo un amico che un giorno, tornando da scuola, lui era molto più acculturato di me ed era anche più politicizzato di me, tornando da scuola mi disse: vedi Francesco, era un carissimo amico, lui era anche ripetente del primo anno di liceo, e mi disse, dice, sai Francesco, dice la cosa, dice, mi sei molto simpatico, dice, purtroppo tu sei cretino. E siccome sei cretino, io non so che cosa dirti. L'unica cosa che posso dirti: perché non ti leggi qualche cosa? il suo argomento politico fu questo. E insieme, ma che devo leggere, in realtà ero cretino, questo fuori discussione, però diciamo la cosa mi offese, nel senso, sai, quando uno ti dice così direttamente, peccato che sei cretino, altrimenti con te potrei parlare, in qualche modo ti stimola.
Sì,
o,
sì.
Allora o ti chiudi a riccio o ti apri. Certo. Nel mio caso mi sono aperto e ho detto, ma perché secondo te cosa dovrei leggere? E lui mi consigliò alcune letture. Uno era un romanzo, quindi sembrava una cosa assolutamente influente, diciamo, e un'altra invece era una lettura un po' più attenta su alcune cose che riguardavano la società. Cosa che feci, mi passò questi libri e leggendo questo libro, man mano, sai, tu leggi una cosa dove ci sono degli argomenti e dici, ah sì, sono d'accordo, questo sono d'accordo, come no? Ah, giustissima questa cosa, esattamente quello che penso io. Insomma, vai avanti così per un po' e poi fai 2 più 2, cioè se gli argomenti che scrive questo signore sono argomenti, ad esempio come nel mio caso, di sinistra, e sono argomenti che io condivido prescindendo da una posizione politica, li condivido perché sono esattamente i miei pensieri, se 2 più 2 fa 4 vuol dire che io sono di sinistra.
Certo.
Cioè, non c'è una...
Geneticamente
si
proprio.
Può scappare. Insomma. E quindi mi ritrovai così, in questa selva oscura, dalla quale, no, non è per niente selva oscura, anzi è partecipare alla
attivamente
alla vita della scuola prima e poi... della città, della vita politica, è stata una cosa indimenticabile. Di questo io credo, come molti, devo dire grazie proprio al 68, cioè al fatto che a un certo punto gli studenti hanno smesso di essere solamente quelli che pensavano, che ne so, avere il motorino o avere i soldini per andare in discoteca, ci si andava il pomeriggio, sì. All'epoca non ci si andava certo la notte, o ad avere aspirazioni professionali. Hanno cominciato a porsi
dei problemi.
Delle domande sul loro ruolo rispetto alla società.
Sì.
Cioè, noi chi siamo? Cosa possiamo fare per questo paese e in quale direzione vogliamo andare?
Allora, intanto poi torniamo anche su questo tuo discorso, questa storia tua personale, perché sicuramente interesserà anche gli ascoltatori ai quali avevi posto questa domanda.
Sì,
era meglio quando stavamo peggio?
Sì, nel senso che tutte le cose che sono cambiate in questi 40 anni sono cose che hanno cambiato in meglio o in peggio la loro vita, per coloro che hanno vissuto questi 40 anni, per coloro che non li hanno vissuti. La società che si trovano oggi a condividere con gli adulti, che è figlia di alcune cose di queste trasformazioni, sì. Anche in parte figlia del 68, ad esempio l'emancipazione femminile. È una cosa che loro vivono bene o la vivono male?
È
e
un
poi
genio.
C'è, all'altre c'è il problema dell'alimentazione.
Esatto.
Insomma, siamo sempre più cicciotti perché sono cambiate le nostre abitudini alimentari, fast food and company. Eugenio.
Buongiorno,
sì,
benvenuto.
Buongiorno.
Prego.
Allora, no, niente, è chiaro che poi ognuno è figlio dei propri tempi, quindi... È chiaro che andando avanti, io diciamo che ho una certa età, io nel 68 andavo a fare manutenzioni per tutte le cose che venivano rotte dentro l'università. Quindi,
mi dici una cosa, Eugenio, che impressione
sì.
avevi di questa cosa?
Ma scusa, non t'ho
cioè,
compreso bene.
Che impressione avevi? Cioè tu andavi a fare le manutenzioni per riparare ciò che gli studenti rompevano, so capito.
Sì,
male, no?
Sì, sì, plafoniere addirittura dentro le aule, cioè
al
4
di là,
metri e mezzo.
Al di là del vantaggio che tu ne ricevevi perché sì. lavoravi, che sensazioni faceva questa cosa?
Ma
che impressione davi?
Ma che sicuramente cioè, c'era un'evoluzione, che quindi un cambiamento, un'impostazione diversa anche dalla vita, perché venendo già anche da... una diciamo che una vita rurale, no? Ha una trasformazione industriale e quant'altro. È chiaro, voglio dire, certi movimenti, certi cambiamenti a volte vengono fatti con un po' più di violenza, a volte invece vengono fatti. Io sono figlio delle tutte le transizioni fatte, perché sono del 43, fino ad oggi le transizioni le ho
viste
passate
quasi
tutte.
Sì.
Ecco, io da figlio non ho avuto mai ragione, da padre non ci ho avuto ragione, adesso da nonno non c'ho ragione, da principale ci avevo torto, da dipendente ci avevo torto, da titolare, da impresa. C'avevo torto, cioè, capito? Quindi so figlie di tutti i cambiamenti. Quindi ognuno il periodo se lo vive come meglio può. Insomma,
certo. Eugenio, visto che tu hai vissuto tutta questa fase, come l'ho vissuta io, tu con la tua esperienza e con la mia, ognuno ha fatto la propria. Ma se tu, per esempio, avessi una sorta di bacchetta magica.
Sì.
E potessi modificare qualcosa, non sulla tua vita, sulla vita della società, se potessi modificare qualcosa di quello che è avvenuto in questi anni, perché cosa utilizzeresti questa bacchetta magica? Che cos'è che non ti piace proprio di voler cambiare?
Per dare un po' tutti quanti noi un po' più d'amor proprio e cercare di fare non tanto sempre solo per noi, ma cercare di vedere anche il bisogno degli altri. Capito?
Quindi hai un, comunque vedi che sei proprio figlio del 68 in qualche modo anche tu, cioè hai una visione sociale dei cambiamenti.
Ma certo, certo, perché impegnato anche in questi 40 anni mi sono impegnato nel sociale, volontariato, anche un pochino di politica, e siccome io avevo diciamo delle idee, ti mettono sempre il bastone davanti, no? Sempre un po' più alto che tu non lo puoi scavalcare, quindi voglio dire, ho cercato anche nell'ambito del, diciamo, delle mie frequentazioni sia politiche, sociali e quant'altro, ho cercato di inserirmi, cioè di far capire, di spiegare, cioè io dagli anni 80 che avevo cominciato a dire che questa società che è cambiata, tra l'altro sono arrivato ad avere 30 dipendenti, e io ho dovuto smettere perché c'è stata tutta questa delocalizzazione già dagli anni 80 che è iniziata, però negli anni 80 era troppo impegnativo e difficile, perché uno che usciva fuori dall'Italia andare a...
Era rischioso anche.
Era rischioso perché sapevi che andavi ma non sapevi se tornavi. Sì. Quando poi invece sono usciti tutti poi i grandi, quindi i multinazionali e quant'altro, hanno diciamo che si è trasferita tutta la nostra esperienza fuori, all'estero, qui la gioventù non ha avuto tempo di imparare, quindi noi che avremmo potuto insegnare qualcosa non abbiamo neanche avuto la possibilità di poterlo insegnare, perché non c'erano i giovani che recepivano quello che noi potevamo dire.
Bene, Eugenio, io ti lascio ringraziandoti per il tuo contributo.
Ti volevo dire anche un'altra cosa, una precisazione, in quanto all'altro giorni fa che parlavi di Franca Rame.
Sì.
Ecco, allora io ti porto a conoscenza che ieri ha votato sia Franca Rame che Bordon.
Certo, perché le dimissioni non erano state accolte. Lei non so
perché
ha ritenuto di votare, questo non lo so. Oggi c'era un altro articolo sul giornale, sempre a pagamento, di Franca Rame, che faceva capire le ragioni della sua posizione. Ma insomma,
vabbè, sarà stato molto... un invito. Senti, molto Eugenio, caldo da parte del
Eugenio, ci sei ancora?
Senti,
Eugenio, prima che ci lasciamo, io ti faccio una domanda telegrafica e voglio una risposta secca, telegrafica.
Dimmi, sì.
Allora, il governo è caduto, tu oggi ti senti un po' meglio o un po' peggio?
Ma un po' meglio perché... diciamo...
Senza il perché, non mi interessa.
Troppo vessati.
Non mi interessa il perché, mi interessava capire come ti sentivi. Grazie.
Grazie Eugenio. Grazie. Maria, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Maria. L'argomento è interessantissimo perché io ho fatto il 68 nel periodo che frequentavo filosofia all'Università di Roma. E quindi ho dei ricordi...
Dentro il cratere, quindi.
E quindi si può immaginare, filosofia e architettura erano i due punti focali della manifestazione. E che cosa ci ha lasciato? Io parlo per me naturalmente, perché ognuno ha avuto una sua esperienza. Per me era stata una rivoluzione fantastica, meravigliosa, ci ho creduto, abbiamo lottato. Si pensava che il mondo sarebbe stato senz'altro più bello, più giusto, più buono. E invece adesso purtroppo devo dire che a me non appare così, anzi appare un mondo molto ingiusto, asociale, molto settoriale.
È colpa del 68, Maria?
No, è stato colpa di quelli che hanno smesso di farlo, secondo me. Io rimpiango quel periodo. Lo rimpiango moltissimo, perché i giovani erano pronti a mettersi in discussione, a scendere per le strade. Adesso io non so se quando parlavano credevano sempre a quello che dicevano, però io ricordo entusiasmante.
Beh, era un periodo creativo, su questo non c'è
molto creativo. Io invece vedo i nostri figli, perché ho una figlia di 35 anni, avvocato, la quale mi guarda come se fossi un marziano e mi dice: mamma, ma veramente voi pensavate veramente che il mondo sarebbe cambiato? E mi guarda in senso quasi benevolo, paternalistico, lei verso me, e tutti i giovani che frequento sono così, e sono scettici, perché hanno visto che poi il mondo, purtroppo quando si fa una rivoluzione si spera che avvenga qualcosa, e io non vedo i giovani interessati alla politica, proprio perché hanno visto che tutti i nostri sogni mi sembra che siano proprio...
Maria, aiutami, scusami, visto che tu introduci un elemento di riflessione anche profondo, permettimi di chiederti di aiutarmi a fare insieme questo ragionamento allora. Uno degli slogan, tu ricorderai, visto che l'hai vissuto, uno degli slogan che gli studenti perlomeno del 68 gridavano, soprattutto in Francia, ma poi si è esteso dovunque, era l'immaginazione al potere.
Sì.
Cioè era come dire, cominciamo a immaginare, un futuro diverso, cominciamo a immaginare che si può cambiare, cominciamo a immaginare che si può trasformare e sia l'immaginazione a governare, diciamo, quindi al potere in questo senso, a governare le nostre scelte, la nostra vita, eccetera. Ora, non ti sembra che quell'immaginazione abbia prodotto invece fatti molto importanti? Molto importanti. Ti faccio un esempio. Come si sarebbe potuta fermare la guerra nel Vietnam se non ci fosse stato questo spirito di immaginazione di potercela fare? Oggi tu vedi qualcuno che possa fermare una guerra di quella in corso?
No.
Soprattutto lo vedi tra gli studenti e tra i giovani?
No, assolutamente.
Allora, come vedi, forse qualche
sì,
cosa...
qualcosa.
Cioè, non c'è il cilicio, io non me lo metto, mi dispiace.
Beh, a me dispiace, a me ho solo un rimpianto che questa atmosfera di cambiamento, questo fervore ideologico si è poi fermato anche nella vita pratica... Si è fermato.
Sai, Maria, intanto il fervore ideologico ha prodotto anche qualche, diciamo, dannuccello, mettiamo così. Adesso
sì.
Io una cosa che mi colpisce molto, non so se colpisce anche te e gli altri che ci stanno ascoltando, sui muri di questa città, i muri vengono sporcati sempre, ma sui muri di questa città le scritte che si leggono sono
cambiate.
O scritte d'amore,
sì, esatto.
O scritte per una visione sportiva più o meno legittima, eccetera,
la politica
eccetera.
Ha abbandonato il cuore dei giovani.
Però, per fortuna, cioè, nei nostri cuori sono ben vive. Però, diciamo, ormai il tempo le ha cancellate.
Sì,
ma
sì.
Quando noi eravamo un po' più giovani, e fino a non tantissimi anni fa, sui muri c'erano nomi di persone.
Come no?
Io ne ricordo alcuni, scusate se mi permetto di rammentare solo alcuni. Io mi ricordo che leggevo ogni tanto Camerata Mantacas presente, il che significa che qualcuno non era più presente.
Certo.
Significa che qualcuno era morto.
È chiaro.
Giorgiana Masi è morta per un colpo di pistola sparato durante una manifestazione da non si sa chi.
Sì.
Ci sono stati tanti giovani di destra e di sinistra che sono morti, e poi c'è stato il terrorismo.
È chiaro.
E non faccio l'equazione 68,
no, certo.
Terrorismo, non
no,
la faccio, sarebbe no. Anche ingenuo, insomma è sciocco, qualcuno ci prova.
È troppo
a farlo.
Riduttivo.
Però diciamo, poi quando tu hai da un lato una parte di reazione, mettiamola così, perché voglio dire, gli avversari che andavano a essere oggetto di quella rivoluzione forse hanno resistito, mica stavano lì a guardare, da un lato, e dall'altro quando tu hai avuto questi frutti così, non so... Che termine possiamo usare per questi frutti?
Ma...
Claudia, aiutami. Non so, non erano frutti acerbi, erano frutti andati a male.
Ma, sì, sì.
Capisci, Maria? Che quindi poi alla fine qualche cosa succede. E allora un po' di ritorno indietro.
Ma io spero sempre che ci si riappropri della nostra vita politica, visto in giro quello che è accaduto tra la Campania, Mastella che grida scandalo verso i giudici.
Possiamo evitare di nominare Mastella, perché in questo periodo si nomina
troppo.
O nel bene o nel male, non lo nominiamo per cortesia.
Non lo nominiamo.
Maria, ti salutiamo, faccio
okay.
A te la stessa domanda che ho fatto a Eugenio.
Sì.
Caduto il governo, ti senti un po' meglio o un po' peggio?
No, mi sento triste perché sono d'accordo con un politico di cui adesso non ricordo il cognome, che ha detto che finché non ci saranno nuovi uomini con nuove idee non cambierà nulla. Non sono né triste, sono triste, non sono felice e sono anzi molto perplessa nel vedere questo paese che non riesce a trovare una stabilità economica, politica
sì.
E quindi economica.
C'è da costruire una nuova
grazie
classe politica,
Maria.
Senso, grazie Maria.
E allora,
c'è da
Francesco,
costruire una nuova classe politica.
Beh, i nuovi ragazzi, i nuovi
come
giovani.
Come si costruisce una classe politica?
Ripartiamo sempre dalle basi, educazione, istruzione,
c'era una
coscienza.
Canzone di Mimolo Casciulli, che tu ricorderai, che diceva, e siamo noi che abbiamo oggi 30 anni, si intitolava la canzone, mi pare, all'epoca, che siamo sempre qui, siamo pronti. Noi quando ci chiamate siamo pronti, quando riparte il treno ci prendiamo la giacca, ci mettiamo il cappello e ci trovate qui, siamo
sì.
Qui. Io appartengo a quel modo di pensare, quindi
sì.
Per me, io non mi sono mai mosso e se il treno riparte sono pronto a spingerlo anche per farlo partire.
Bene.
Credo che ognuno di noi debba fare la propria parte per farlo partire.
Sì.
Però dovremmo fare in modo di uscire da questo meccanismo perverso di divisioni. Io vedo sempre, le campagne elettorali si fanno a volte contro qualcuno, a volte contro
quasi
qualcosa,
sempre,
quasi mai per una prospettiva.
Per un vero programma.
E questo è il vero problema del quale stiamo soffrendo terribilmente.
Grazie Francesco.
Grazie a tutti.
Grazie
voi
a te Francesco Febraro.
E ci ritorneremo sugli argomenti che
sì,
abbiamo accennato.
Diversi,
oggi.
Vari. Abbiamo diverse puntate.
Buon fine
per
settimana ai nostri
tutto.
Ascoltatori.
Grazie a te, buona giornata.